Il 1° di novembre la Chiesa festeggia tutti i santi canonizzati e non. E per questa ragione, oggi, per fede e bellezza, parliamo della straordinaria pala di ogni santi, opera del 1513 del pittore italiano Ludovico Brea, nato a Nizza. Questo capolavoro oggi è conservato nel museo della Chiesa di Santa Maria di Castello, a Genova. Chiesa che ora andiamo a conoscere. Situata sulla collina di Castello, il primo luogo abitato di Genova nell'antichità, la chiesa di Santa Maria è uno dei più antichi luoghi di culto cristiano di Genova e una delle più integre anche e suggestive architetture romaniche della città. Secondo la tradizione, un primo luogo di culto mariano in questo luogo sarebbe stato costruito per volere del re Longobardo a Riperto nel 658, sulle rovine di un tempio longobardo, ma le prime notizie documentate risalgono però all'undicesimo secolo. La chiesa sorgeva a poca distanza dal castello fortificato del vescovo, costruito fra il IX e il X secolo sulla sommità del colle, sul sito già occupato da fortificazioni preromane, romane e bizantine. La presenza del castello vescovile, nei pressi del quale intorno all'undicesimo secolo si era insediata anche la potente famiglia feudale degli Embriaci, fece di quest'area, al riparo dalle scorrerie dei saraceni grazie alla sua posizione arroccata, la sede del potere politico e religioso cittadino. La chiesa attuale fu costruita nella prima metà del XII secolo, sui resti di quella più antica, di cui rimangono testimonianza alcune sculture che si trovano nella cappella del Battistero. La nuova chiesa aveva 3 navate, con copertura capriate lignee, transetto e 3 absidi. Per la costruzione furono impiegati materiali di recupero, come colonne in granito e capitelli corinzi di epoca romana, risalenti al III secolo, sapientemente integrati nel nuovo edificio dai maestri antelami. I magistri antelami furono una maestranza itinerante di origine lombarda, specializzata in opere murarie e di carpenteria, documentata tra i secoli X e XVI. Il termine antelami deriva da antelamus, un toponimo di origine alto medievale che indicava una valle situata fra i laghi di Como e Lugano, oggi detta Val d'Intelvi, originario luogo di provenienza proprio dei magistri, con il quale continuarono a mantenere stretti contatti. Si riunirono in corporazioni a partire dal XII secolo, come dimostrano le loro menzioni negli atti notarili genovesi a partire dal 1157. La chiesa, consacrata nel 1237 da Geroldo di Losanna, patriarca di Gerusalemme, era già collegiata in epoca precedente alla ricostruzione e tale rimase fino al 1441. Quando, con una bolla di Papa Eugenio IV, fu assegnata ai padri domenicani, i quali la officiarono fino al 2015. A partire dalla seconda metà del 400, proprio con l'arrivo dei padri predicatori, il complesso fu ampliato, con l'edificazione del convento e dei 3 chiostri, oltre che la sacrestia. Fra il XV e il XVII secolo, numerose famiglie aristocratiche fecero costruire lungo le navate laterali le loro cappelle gentilizie, arricchite da opere d'arte dei maggiori artisti dell'area genovese. Nel XVI secolo furono modificate le absidi e costruita la cupola. La chiesa subì gravi danni a causa del bombardamento navale francese del 1684. Nel 1801, quando i resti di Papa Pio VI, morto prigioniero di Napoleone in Francia nel 1799, vennero traslati a Roma, il feretro sostò nella chiesa di Santa Maria di Castello, dove si tenne una solenne funzione. Il convento fu risparmiato dalle leggi di soppressione del 1797, ma nella prima metà del XIX secolo si trovò in stato di degrado. Parzialmente espropriato dallo Stato nel 1859 a seguito della legge Rattazzi del 1855, la porzione del convento nel 1870 fu trasformata in appartamenti, sopraelevando anche i loggiati dei chiostri. Nello stesso periodo fu affidato all'architetto Maurizio Dufour l'incarico di restaurare l'interno della chiesa, mettendo in luce le parti medievali, coperte nel tempo da uno spesso strato di intonaco. Lo stesso Dufour realizzò l'affresco nella volta del coro, raffigurante Dio Padre in gloria. Nel 2015 i domenicani hanno abbandonato il convento di Santa Maria di Castello e il complesso è stato affidato ai sacerdoti della Società delle Missioni Africane. La chiesa, in stile romanico, attraverso la concessione delle cappelle alle grandi famiglie della nobiltà genovese, ha incrementato durante i secoli il proprio corredo artistico, soprattutto dal punto di vista pittorico e scultoreo, con opere dei più importanti artisti liguri che vanno dal 400 al 700. L'ampio prospetto romanico, tripartito da due grandi lesene che individuano la navata principale, è coronato da archetti pensili. Il portale maggiore, unico elemento decorativo della facciata, è realizzato con una architrave romano del III secolo, decorato con elementi fitomorfi e grifi. L'interno della chiesa è ampio e luminoso e ha pianta basilicale romanica a tre navate, con colonne e capitelli romani di reimpiego che sostengono gli archi romanici e un finto matroneo sopra gli archi. Il soffitto, in origine a capriate lignee, è formato da volte con crociera a costoloni, realizzate intorno al 1468. Lungo ciascuna delle navate laterali si aprono cinque cappelle. Quelle di sinistra furono realizzate nella seconda metà del XV secolo, mentre le cinque di destra risalgono al XVI secolo. Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo furono modificate le absidi laterali, mentre quella centrale venne ampliata per contenere un grande coro. Al centro della controfacciata si trovava la statua in marmo di San Domenico di Francesco Maria Schiaffino, che però oggi si trova all'interno del Teatro Carlo Felice. Alla sinistra della controfacciata venne realizzato un affresco di Lorenzo Fasolo, risalente alla fine del XV secolo, raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Domenico e Pietro Martire, e il beato Raimondo da Capua. Alla destra del portale troviamo invece una nicchia che contiene un crocifisso ligneo del 400. Sopra le porte laterali sono collocate due tele del cremonese Francesco Boccaccino. Il crocifisso parla a San Pietro Martire e il miracolo di San Pietro. Un recente restauro ha portato alla luce il portale interno, originale romanico, al quale era stato sovrapposto il portale quattrocentesco d'accesso alla sacrestia, ricollocato ora sulla parete destra della chiesa. Negli ultimi decenni del XVI secolo vennero ampliati il presbiterio e l'abside per adeguare la chiesa alle norme del Concilio di Trento e furono inseriti gli stalli lignei del coro ed alcuni monumenti funebri. L'altare maggiore, rifatto dopo il bombardamento del 1684, è sormontato dal gruppo marmoreo dell'Assunzione di Anton Domenico Parodi. La chiesa di Santa Maria di Castello ha subito dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, una prima volta nel 1942, quando le macerie di un vicino edificio rovinarono sulla navata sinistra, e ancora nel 1944, con danni alla copertura causati da spostamenti d'aria dovuti alle bombe cadute sul porto. I restauri vennero eseguiti nel dopoguerra, riportando così alla luce, con il recupero dei finestroni medievali, anche l'originaria architettura romanica della facciata, in parte alterata dalle ristrutturazioni del XV e XVI secolo. L'intero complesso è stato nuovamente oggetto di restauro nei primi anni 2000, quando venne risistemato e ampliato anche l'annesso museo. Ed è proprio in questo museo che si trova la Pala di Ogni Santi di Ludovico Brea, di cui abbiamo accennato all'inizio di questa trasmissione. Stiamo parlando di una magnifica opera realizzata con olio su tavola, che misura 260 x 202 centimetri e con annessa la predella, che misura 34 x 202 centimetri. Il capolavoro è composto da 215 figure, fra santi e fedeli, collocati intorno e sotto Maria Vergine incoronata. Tutta questa popolazione potrebbe creare confusione. In realtà, Ludovico Brea è riuscito a bilanciare in maniera assolutamente equilibrata spazi e proporzioni, facendo stare tutte quelle figure che non creano disturbo alla vista. Anzi, è riuscito veramente a realizzare un qualcosa di sorprendente per l'armonia ivi presente. Cuore del dipinto è l'incoronazione di Maria Santissima, che occupa la parte alta dell'opera all'interno di una mandorla, dove Dio Padre e Gesù incoronano la Beata Vergine, mentre la colomba, che simboleggia lo Spirito Santo, vola sopra le figure, molte delle quali osservano la scena, suddivisi in due schiere separate da una fila di angeli. Impossibile risulta riconoscere tutti i personaggi rappresentati in quest'opera. Nella parte più alta del dipinto, riservata alle anime defunte del mondo celeste, si distinguono San Giovanni Battista, San Giovanni Evangelista e San Pietro. Mentre nella seconda, dove si trovano personaggi ancora in vita al momento della realizzazione della tavola, è stata individuata la figura di Teodorina Spinola, la committente dell'opera, assieme ai suoi due figli. Oltre ai santi, ai beati, ai fedeli, ci sono personalità vicine all'ordine dei frati domenicani. Ludovico Brea lavorò come pittore in Liguria e prevalentemente nel Ponente, operando per i domenicani di Taggia, dove produsse numerose pale d'altare con influenze lombarde e fiamminghe. La Pala di Ogni Santi si trovava nella chiesa di Santa Maria di Castello, nella cappella della famiglia Spinola, cappella detta di Ogni Santi. Nel 1847 la cappella fu demolita e in tale occasione il dipinto fu collocato su un altare della navata destra della chiesa, dove però era poco visibile a causa dell'altezza e della scarsa luce. Perciò oggi la Pala di Ogni Santi si trova in una sala del Museo della Chiesa, insieme alla conversione di San Paolo, un polittico dello stesso pittore Nizzardo. Il primo cerchio della rappresentazione pittorica è quello più lontano dalla scena dell'incoronazione della Beata Vergine e quindi occupato dai viventi. Il secondo è invece quello che rappresenta il mondo celeste. Un perfetto ordine regola la distribuzione dei santi, raggruppati o isolati, in rispondenze simmetriche e secondo un severo cerimoniale. In alto i profeti e gli apostoli, più in basso le vergini tra i diaconi e i dottori, infine ai lati i monaci. I domenicani sono impegnati a fare gli onori di casa, o, secondo altre interpretazioni, ad essere intermediari tra cielo e fedeli. L'autore ha cercato di rappresentare nella Pala una società universale e cosmopolita. Ad esempio, insiste sui tipi e costumi fiamminghi, che tra i forestieri erano quelli di cui aveva più pratica, o ancora inserì qualche dama di discendenza leonardesca per rappresentare lo Stato di Milano. Al di sotto della Pala si trova il compianto di Cristo morto, ovvero la predella. Quest'opera ha permesso a Brea di toccare un valore poetico estremamente elevato. Al centro della scena troviamo Cristo morto e intorno i personaggi che lo compiangono, in una composizione semplice, ordinata e monumentale insieme, nonostante le piccole dimensioni. Dietro di essi sfila un vasto paesaggio, una marina cosparsa di vele bianche, dove una Genova, un po' di fantasia, si incontra con un precisissimo promontorio di Portofino. Molti studiosi considerano questo paesaggio una delle prime rappresentazioni, se non la prima, di Genova e del litorale ligure. La prospettiva è rapida e abbreviata, mentre lo spazio che ci troviamo dinanzi è profondo e luminoso. In questa sacra scena, orazione e lirica si incrociano in maniera sinfonica. Grazie per l'ascolto e arrivederci al prossimo appuntamento con la fede e la bellezza.